Sull'Iran, ottava notte consecutiva di attacchi, l'esercito iraniano ha risposto colpendo le basi statunitensi in Kuwait. La morte in Giordania di due soldati americani rischia di far deflagrare il conflitto. Teheran ha dichiarato nullo il memorandum d'intesa, Trump replica «non me ne frega nulla» e invia altri caccia nella regione. 25 anni dal G8 di Genova, oggi il corteo nei luoghi simbolo delle mobilitazioni represse dalla violenza di Stato nel 2001. Non sarà solo una commemorazione, ma una discesa in piazza sulle sfide del presente, dal no a guerra e riarmo al rifiuto dei decreti sicurezza. Il 19 luglio di 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, l'attentato mafioso che uccise Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. A distanza di oltre tre decenni le indagini sui mandanti non sono chiuse, la ricerca della verità non è finita. Stasera la finale dei mondiali Spagna-Argentina tra prezzi dei biglietti alle stelle e business frenato. Nella finale per il terzo posto l'Inghilterra ha battuto la Francia con il punteggio di 6-4. Le 8:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Quella appena trascorsa è stata l'ottava notte consecutiva di raid aerei incrociati nel Golfo Persico. Il Pentagono fa sapere di aver colpito obiettivi militari iraniani sulla costa e sull'isola di Kesm, compresi mezzi navali e siti di stoccaggio di missili e droni. L'Iran ha risposto ancora una volta attaccando le basi aeree statunitensi in Kuwait. Ieri Teheran aveva dichiarato nullo il memorandum firmato un mese fa con Washington. Non me ne importa nulla, è stata la replica arrivata dalla Casa Bianca da Donald Trump. Dopo la morte di due soldati statunitensi in Giordania, ora ogni ipotesi di mediazione sembra ormai tramontata.
La tregua tra Stati Uniti e Iran sembra ormai definitivamente archiviata. Due soldati americani sono morti e un terzo risulta disperso dopo un attacco missilistico e con droni iraniano contro una base statunitense in Giordania, il primo episodio con vittime americane dall'inizio del fragile cessate il fuoco di aprile. La risposta di Washington è arrivata poche ore dopo, con le parole del presidente Donald Trump, che ha definito molto tristi le morti dei militari, e con una nuova ondata di bombardamenti contro obiettivi iraniani. Secondo il comando centrale americano, lo riporta il New York Times, i raid hanno colpito infrastrutture militari degli Ayatollah con un duplice obiettivo: proteggere il traffico commerciale nello stretto di Hormuz e punire i responsabili dell'attacco in Giordania. Teheran denuncia però danni anche a infrastrutture civili, tra cui ponti, strade e un impianto di desalinizzazione nel sud del paese, che avrebbe lasciato, secondo il regime, migliaia di persone senza acqua. L'Iran intanto continua a colpire gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo. Nelle ultime ore missili e droni hanno preso di mira Kuwait e Bahrain, mentre la Giordania afferma di aver intercettato 10 missili balistici iraniani. Con i negoziati fermi e gli attacchi sempre più estesi, cresce quindi il timore che il conflitto possa ulteriormente di nuovo allargarsi. In un messaggio di ieri, la guida suprema iraniana Khamenei ha definito la firma di Trump sull'intesa di aprile senza valore e invalida. Trump ha ripetuto: Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
E in vista allora della probabile ulteriore escalation, gli Stati Uniti stanno inviando nella regione F-16 e F-35 e hanno diramato un'allerta di viaggio in tutto il mondo. In Iran intanto si comincia a fare la conta delle vittime e dei danni degli ultimi attacchi americani. Dopo oltre una settimana consecutiva sono almeno 50 i morti, colpite anche strutture civili. Sentiamo Farian Sabai.
Questi giorni gli Stati Uniti hanno colpito un aeroporto, stazioni ferroviarie e ponti in Iran, hanno distrutto impianti di desalinizzazione nel sud e 116 torri di comunicazione, per cui in alcune province non funzionano più né le linee telefoniche fisse né internet. Ovviamente ci sono morti e feriti in Iran, come ha ricordato da studio. Oggi Pasdaran hanno colpito le infrastrutture dei paesi del Golfo, alleati dell'America, in particolare una infrastruttura petrolifera, una centrale elettrica e un impianto idrico in Kuwait. Le autorità del Bahrein hanno dichiarato di aver respinto gli attacchi iraniani diretti contro una base americana nell'arcipelago e anche la Giordania è stata presa di mira, 10 missili iraniani sono stati respinti. Appunto, ci sono stati però 2 morti. Dopo una settimana di bombardamenti americani contro l'Iran, ora i Pasdaran minacciano di colpire ancora intensamente e non necessariamente a fronte di un attacco. Lo ha dichiarato il generale dei Pasdaran Mohsen Rezai, consigliere della guida suprema Khamenei, dicendo che attaccheranno e basta, dove capita, nessun paese sarà più al sicuro.
Ci spostiamo ora in Ucraina perché sulla capitale Kiev nella notte la Russia ha lanciato un nuovo pesante attacco con oltre 40 tra missili balistici e ipersonici. Sono stati colpiti diversi quartieri, c'è almeno una vittima, 7 feriti. La città è stata ripetutamente scossa da esplosioni. L'allarme è cessato solo questa mattina dopo oltre 5 ore di attacchi. Un morto e diversi feriti anche nella regione di Dnipro, bombardata oltre 40 volte nell'ultima giornata. Nel mirino della risposta ucraina un deposito petrolifero nella regione russa di Stavropol che è stato colpito per la terza volta nel giro di poche settimane. Continuano intanto le proteste di piazza dopo il licenziamento del giovane e popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito che è un fedelissimo del presidente Zelensky. Il servizio del nostro collaboratore Sabato Angeri.
È evidente che Volodymyr Zelensky non si aspettava la reazione a valanga all'ultimo rimpasto di governo, quello che ha portato alle dimissioni il popolare ministro della difesa Mikhailo Fedorov. Stavolta il calcolo politico alla base della decisione è stato non solo errato, ma potenzialmente dirompente. Trovarsi di fronte a un paese diviso, in cui una parte maggioritaria lo accusa di aver cacciato l'ex titolare della difesa perché gli rubava la scena e per proteggere il comandante in capo delle forze armate Sirski, è un problema enorme per il presidente, non solo perché è riuscito nell'ardua impresa di attirarsi critiche dall'interno e dall'estero in un momento di ritrovata popolarità, ma perché sarà molto difficile uscire dall'impasse. Riammettere Fedorov alla difesa vorrebbe dire accettare l'errore e in buona sostanza dimostrarsi deboli, cosa che Zelensky non può permettersi. Provare ad assegnargli un altro ruolo è già stato fatto e non ha funzionato. Fedorov ha declinato l'offerta di entrare nell'ufficio dei consiglieri presidenziali, dicendo con fermezza che è l'ora della verità. Il sottotesto è palese e accusa il rivale Sirski e il presidente che l'ha protetto. Diversi analisti ipotizzano che Zelensky alla fine potrebbe provare a offrire alla folla la testa di Sirski per provare a dimostrare che non è vero, come dicono i cartelli dei manifestanti, che lui sta dalla parte del vecchio mondo oligarchico corrotto. Ma sarebbe una mossa molto azzardata perché rischierebbe di privare Kiev, nel giro di poco tempo, del suo miglior ministro della difesa e del generalissimo dal pugno di ferro che a Zelensky è sempre rimasto fedele.
Sono passati 25 anni dal G8 di Genova. Oggi, a partire dalle 14:30, ci sarà una manifestazione che attraverserà i luoghi simbolo delle mobilitazioni represse dalla violenza di Stato nel luglio 2001. Radio Popolare racconterà il corteo di oggi con una diretta dalle 16:30. Non sarà solo una commemorazione, ma una discesa in piazza di movimenti sociali e associazioni sulle sfide del presente. Massimo Alberti.
Genova vuol restare luogo di elaborazione politica, come i forum e l'assemblea di questi giorni confermano. In 25 anni è cambiato tutto, purtroppo anche nella direzione su cui quel movimento già avvertiva, e così l'assemblea della rete No Kings, richiamando la mobilitazione internazionale contro le nuove autocrazie, prova a rilanciare quella sfida. Diverso però anche il clima di convergenza tra i movimenti, oggi indubbiamente molto più frammentati, a riportare un po' di clima della cosiddetta generazione Gaza, quella protagonista delle grandi manifestazioni dell'autunno scorso, ci proverà il coordinamento, in ogni caso nessuno. Un rimorso fatto da realtà di base e centri sociali che molto probabilmente il pomeriggio porterà in corteo tanti giovani che il 2001 l'hanno sentito solo nei racconti. Tra ricordo, gli studenti si troveranno alla Diaz per raggiungere poi il concentramento in Piazza Limonda e sfide di oggi, guerra, riarmo, precariato, clima, ciò che vorrebbero non fosse un destino già scritto, e la repressione del dissenso, il filo nero che lega la sospensione del diritto di allora con i decreti sicurezza di oggi e le restrizioni al diritto di manifestare, cui guarda con preoccupazione anche l'Unione Europea. Ci saranno azioni simboliche che prima della conclusione in Piazza dei Ferraris, a 25 anni dal giorno che iniziò le 3 giornate di Genova, poi domani spazio al ricordo di Carlo Giuliani in Piazza Limonde, lunedì la fiaccolata che partirà davanti alla scuola Diaz.
25 anni fa a Genova il digitale era agli inizi, Indymedia era la grande novità di condivisione collettiva e dal basso. Il sociologo spagnolo Pablo Iglesias, il cui percorso va dal movimento di protesta dell'Ignados a Podemos e fino alla vicepresidenza del governo spagnolo con Pedro Sánchez, lo dice con chiarezza. Abbiamo sbagliato a credere in un nuovo strumento che ricreasse meccanismi democratici assembleari. Le destre, gli algoritmi e i social delle big tech ne hanno approfittato. Iglesias oggi dirige la rete indipendente Canal Red, che prova e vuole contrastare un'egemonia digitale che le destre hanno saputo sfruttare al meglio. L'intervista a Pablo Iglesias è di Angelo Miotto.
Creo che hubo hace 20-25 años un ingenuo ottimismo con respecto alla tecnologia.
20-25 anni fa nutrivamo un ottimismo ingenuo nei confronti della tecnologia. Diciamo che la sinistra riteneva che la tecnologia implicasse nuove forme di organizzazione democratica, capaci di sfidare la verticalità delle strutture politiche e mediatiche tradizionali. Quello che alla fine si è dimostrato è che la tecnologia si presta sempre ad un uso politico orientato in diverse direzioni, che i social network sono diventati chiaramente strumenti in mano a proprietari capitalisti con interessi concreti. La destra è stata, mi si passi la provocazione, molto più gramsciana della sinistra nel comprendere che la battaglia culturale si gioca in un nuovo spazio di socializzazione mediatica e ideologica, quello dei social network. Ciò a cui stiamo assistendo è una storica guerra ideologica e culturale che oggi si gioca attraverso strumenti tecnologici capaci di ridefinire lo scenario. In questo contesto, le forze di destra si sono dimostrate molto più abili della sinistra nel comprendere le implicazioni di questo cambiamento.
La politica italiana al centro del dibattito ancora il caso Roggero. Sarei orgoglioso di poterlo candidare, così Matteo Salvini ieri, dopo aver fatto visita in carcere a Bollate al gioielliere condannato per aver ucciso i suoi rapinatori mentre erano in fuga. A destra continua dunque la campagna in difesa dell'uomo condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere. Giorgia Meloni per ora non rilascia dichiarazioni ufficiali. Il quotidiano Il Corriere stamattina riporta però la sua richiesta di riconsiderare per Roggero il disagio psichico, perché già vittima in passato di furti. Le considerazioni della Presidente del Consiglio si inseriscono nell'attacco delle destre al Presidente Mattarella per la richiesta di grazia. Sentiamo Alessandra Agostino, costituzionalista all'Università di Torino.
E mi sembra che sia l'ennesimo attacco alla figura del Presidente della Repubblica, che si vuole in qualche modo, diciamo, coinvolgere in quelli che sono giochi politici e si vuole privare di quelle che è una delle sue competenze, che è quella che è la facoltà di concedere la grazia.
Secondo lei c'è un tentativo concreto di indebolire la figura del Presidente della Repubblica?
Sì, da un lato un indebolimento, dall'altro forse anche un tentativo di delegittimazione del ruolo proprio del Presidente della Repubblica. Pubblica, con questo tentativo, diciamo, di tirarlo dentro dinamiche politiche, di costringerlo continuamente a puntualizzare quelle che sono le competenze a Repubblica, il ruolo del Presidente della Repubblica, forse nasconde una volontà di delegittimazione della figura proprio del Presidente della Repubblica.
C'è un'idea che l'esecutivo comanda su tutto dietro questa vicenda?
È un'idea di assolutizzazione del potere, visto che non si è raggiunto né una forma di governo presidenziale né un premierato, diciamo, come forma istituzionale, pur avendo un premierato di fatto, si continua a spingere sulla costruzione di quello che è un premierato di fatto e una delegittimazione di quelle che sono le istituzioni della democrazia istituzionale.
Oggi sono 34 anni dalla strage di Via D'Amelio. Il 19 luglio 92 il giudice Paolo Borsellino veniva ucciso in un attentato mafioso insieme ai 5 agenti della sua scorta. A distanza di tanto tempo, sulla strage di Via D'Amelio resta ancora da fare piena luce per arrivare alla verità di quanto accaduto. Claudio Fava, giornalista e scrittore, esperto di antimafia.
Due cose si possono dire, non sono commenti ma sono fatti. La prima, le indagini non sono chiuse perché la procura di Caltanissetta sta continuando a indagare sui mandanti esterni, perché ci sono sentenze passate in giudicato che parlano di presenze esterne che hanno accompagnato sul piano operativo la mano di Cosa Nostra, che non sono state identificate ma che ci fanno capire che tutto fu fuorché una vendetta della mafia. Il secondo fatto è che la tesi gratificante, consolatoria, tranquillizzante, che sia soltanto un colpo di coda della mafia, una vendetta mafiosa, e che dietro la mafia ci sia sempre solo la mafia, è la tesi del depistaggio. Quando il 19 luglio, un minuto dopo la strage, cominciano a palesarsi presenze che lavoreranno tutte in un'unica direzione, quella del depistaggio. L'obiettivo del depistaggio, la tesi messa in bocca al popolo Scarantino e ai suoi amici, è che si trattò soltanto di una vendetta di mafia. Come dire, stiamo tranquilli, lo Stato, settori, apparati, istituzioni sono sempre e comunque fuori da qualsiasi sospetto, esattamente il contrario di quello che oggi sostengono le procure che stanno lavorando su questo. Però, ripeto, è grave che ciò che è stato obiettivo dichiarato del depistaggio, dovevamo far credere che era solo una vendetta di mafia, oggi venga riproposto da alte sedi istituzionali.
Bollino rosso per 14 città italiane oggi per il caldo estremo, domani saranno 17, oggi almeno per qualche ora le temperature saranno più basse almeno al nord. Ieri sera una perturbazione ha colpito in particolare la Lombardia occidentale e il milanese. A Milano la forte pioggia e la grandine hanno anche costretto ad evacuare il concerto di Bad Bunny con migliaia e migliaia di spettatori. In studio Luca Parena.
Eh sì, buongiorno Sara, il concerto del musicista portoricano Bad Bunny è stato prima sospeso e poi annullato ieri sera quando era cominciato da appena una mezz'ora, ha fatto in tempo giusto a eseguire i primi brani quando una forte grandinata è caduta sull'ippodromo La Maura nella periferia nord-ovest di Milano, dove c'erano assiepate circa 78.000 persone per uno degli eventi più attesi dell'estate dei maxi concerti di Milano, la seconda data dopo il grande concerto del giorno prima. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per evacuare le migliaia di persone accorse per il concerto. Secondo quanto hanno riferito i pompieri, diversi spettatori sono anche rimasti feriti in modo lieve, colpiti alla testa dai chicchi di grandine di grandi dimensioni. Sono stati soccorsi dal personale del 118, fortunatamente senza gravi conseguenze per nessuno. Domenica mattina, poco fa, Live Nation, l'ente che ha organizzato i concerti di Bad Bunny, ha fatto sapere che il concerto non sarà riprogrammato, che i biglietti verranno rimborsati completamente.
Grazie Luca Parena. In chiusura il calcio, stasera alle 21 la finale dei mondiali Spagna-Argentina, una finale che fa discutere per i prezzi esorbitanti dei biglietti che hanno raggiunto punte di centinaia di migliaia di dollari. Alla partita sarà presente anche Donald Trump, che parteciperà alla premiazione. Ieri sera la finale per il terzo posto, l'Inghilterra ha battuto la Francia 6-4, per l'Inghilterra è stato il miglior risultato ai mondiali degli ultimi 60 anni. È tutto per questo giornale radio. Sara Milanese e Luca Parena vi augurano una buona giornata.